In questa riflessione fotografica vi voglio raccontare cosa mi piace meno dell'uso, dell'usare una fotocamera reflex, nel scattare con una fotocamera reflex piuttosto che con molte fotocamere mirrorless. Benvenuto in questa riflessione fotografica nella quale appunto parliamo di loro, di fotocamere reflex di diversa natura, so, da questa Canon serie 1DX Mark III a ad esempio una Pentax, ma non parlo di modelli nello specifico, vi parlo appunto proprio dell'esperienza di utilizzare le reflex e di cosa mi piace meno, cosa effettivamente faccio fatica a mandar giù nell'utilizzare una fotocamera reflex. Ho fatto già un tempo fa, insomma un annetto fa, un video, i 7 motivi per non lasciare una reflex, insomma, per rimanere, insomma, per continuare ad utilizzare una reflex, perché secondo me sono ancora strumenti fantastici. Io personalmente, nonostante utilizzi sistemi mirrorless per lo più del tempo, però devo dire che appunto ho due fotocamere reflex, la 1DX Mark III e la Pentax K3 Monochrome, che utilizzo più che altro per appunto, la fotografia in bianco e nero. Ho fatto appunto un video sulla K3 Monochrome, anzi ne ho fatte più di una, compresa una recensione. Adesso sto recensendo la K3 a colori, insomma poi vi darò le mie impressioni anche per quanto riguarda la K3 Mark III a colori. Comunque, dicevo, utilizzo e ultimamente sto utilizzando abbastanza spesso, soprattutto la K3 Monochrome, ma comunque sto utilizzando reflex e nell'utilizzarle alla fin fine mi sono reso conto di diverse cose, di aspetti che effettivamente probabilmente sono stati alcuni degli elementi di successo poi nell'attrezzatura mirrorless. Ci tengo a precisare che nonostante il canale si chiami Pro Mirrorless, non siamo, io, almeno io personalmente, non sono un fan assoluto delle mirrorless, cioè nel senso ritengo che siano sistemi validissimi e super efficaci. Siamo stati noi di Pro Mirrorless tra i primi a credere che questi sistemi potessero avere uno sviluppo importante, così è stato, ma questo non significa che siamo contro le reflex o non siamo aperti ad altre modalità, altri strumenti, cioè questo vorrei ribadirlo, l'ho detto già in diversi video, ci mancherebbe appunto, tant'è che sono possessore anche di fotocamere reflex. Insomma, però utilizzandole bisogna dire le cose come stanno, sapete se mi seguite sono piuttosto schietto e quindi mi piace anche dire le cose un po' come stanno. Tra l'altro, prima di andare avanti, di dirvi quali sono gli elementi che non mi piacciono, voglio ringraziare, lo faccio anche in questo video, tutte le persone che si sono iscritte al nuovo corso Esposizione Digitale Fine Art. È un corso online che però può essere scaricato sul proprio computer, nel quale spiego tutto il mondo dell'esposizione legato alla fotografia digitale, quindi tutte le varie metodiche, i pro e i contro, e poi spiego un metodo veramente efficace per poter ottenere esposizione di qualità e sfruttare il potenziale dei sensori moderni, ma anche dei sensori di ieri. Questo vale sia per fotocamere mirrorless, ma anche ovviamente per fotocamere reflex, non fa nessuna differenza. Inoltre, faccio vedere, oltre alla fase di scatto, quindi come approccio alla fase di scatto, come espongo, ma anche faccio vedere poi la fase di post-produzione, quindi come sviluppare le foto. Comunque, se tu vai in descrizione guardando il video da YouTube, troverai il link che ti porta alla pagina di presentazione del corso Esposizione Digitale Fine Art, se no sul nostro sito promirrorless.it, cioè appunto il corso Esposizione Digitale Fine Art, insomma, puoi avere tutte le informazioni del caso. E lo dico sempre, ragazzi, a prescindere che sia mirrorless o reflex, insomma, a prescindere dall'attrezzatura, il migliore investimento è sulle competenze, no? Sulla nostra crescita, così siamo veramente autonomi e indipendenti rispetto al mezzo. Detto questo, allora cominciamo a parlare delle cose che mi piacciono meno nell'usare una reflex. Allora, qualcuno potrebbe pensare che sia il fatto che non si vede l'anteprima dell'esposizione, cioè il fatto che c'è un mirino ottico e di conseguenza non vedi l'anteprima dell'esposizione. Non è assolutamente questo, non è tra questi, almeno tra gli elementi, insomma, non c'è il fatto di non riuscire ad avere l'anteprima dell'esposizione come avviene con le mirrorless, vantaggio importante senza dubbio da parte delle mirrorless, ma se tu sai esporre, hai capacità di previsualizzazione, se hai competenza, puoi tranquillamente esporre velocemente senza grandi problemi con la reflex, se è sempre fatto non è francamente un problema, c'è un mirino ottico e questo secondo me è più un vantaggio che uno svantaggio. Il primo motivo secondo me, ragazzi, è che la prima cosa che mi piace meno delle reflex è la precisione dell'autofocus. Ora, su alcune fotocamere di altissima fascia come questa, la 1DX Mark III, ne ho parlato anche in un video, su questo livello di fotocamere devo dire, almeno con le ottiche native, cioè le Canon e reflex, errori di messa a fuoco sono veramente veramente pochi, cioè l'autofocus è veloce e anche preciso, cioè effettivamente mette a fuoco molto bene il soggetto. Questo in buona luce, anche in bassa luce, magari con un rating appena più basso, ma comunque il rendimento è elevatissimo sia sul punto centrale che sui punti laterali. Ma parliamo del top del top del top, cioè è veramente la regina delle reflex insieme probabilmente alla Nikon D6. Ma se già prendiamo fotocamere meno evolute, altrettanto valide, la 5D Mark IV, la 5D Mark III in casa Canon o in casa Nikon, andiamo sull'850, che è una fotocamera favolosa anch'essa, ma una 750 e così via, ecco, con questo tipo di strumenti, soprattutto con ottiche non native, qualche problema di fuoco errato è abbastanza frequente, cioè tu hai il feedback verde, rosso, insomma il puntino di messa a fuoco si accende, ti dice ok, io ho messo a fuoco, in realtà fai la foto, poi quando la vai a ingrandire ti rendi conto che la messa a fuoco non è del tutto precisa, cioè il fatidico e maledetto problema del front o back focus. In sostanza, con il front il sistema è messo a fuoco un pochino avanti rispetto a dove tu hai puntato, dove era il punto effettivamente di messa a fuoco, il back è quando mette a fuoco un pochino dietro, cioè se tu punti su un occhio con il front magari a fuoco il naso e l'occhio è appena fuori fuoco, se tu con il back focus, se tu punti sull'occhio, l'occhio è appena fuori fuoco e magari a fuoco qui sulla tempia, sull'orecchio, eccetera. Il fenomeno può essere più o meno, evidente, no? Ci sono casi di front back focus veramente enormi, oppure i casi sono appena percettibili, cioè che insomma su ingrandimenti piccoli, grazie al fatto che il circolo di confusione può essere anche più grande con piccoli ingrandimenti di stampa, il fenomeno si vede meno, ma quando poi va a ingrandire, e quindi lì il circolo di confusione deve essere piccolo, perché altrimenti il problema diventa piuttosto evidente, no? Quindi, morale della favola, il problema della calibrazione, della precisione del fuoco è un tema piuttosto noioso con le reflex. Forse è la cosa più spiacevole in assoluto, perché voi direte, vabbè, ma Damiano, ma non c'è problema, perché tanto con le fotocamere moderne ce l'ha sia, ad esempio, la 1DX, ma ce l'ha anche la Pentax, no? La K3, c'è la possibilità di andare a tarare l'autofocus di fino. Sì, è vero, ci sono alcuni ma, però. Il primo è il fatto che devi saperlo fare, cosa che non è affatto scontato, e che sia del tutto intelligibile il sistema di taratura del sistema di messa a fuoco. Ma a prescindere da quello si può imparare e vabbè, si va avanti. Ma è un conto tarare un obiettivo, come dire, a focale fissa, riesci abbastanza facilmente, fai un po' di prove, eccetera, eccetera, ci riesci. È un conto tarare invece un obiettivo zoom, dove il problema può essere a variare dell'angolo di campo, quindi della focale, ma può essere anche a distanze brevi piuttosto che a infinito, piuttosto che a distanze intermedie, cioè perché il fenomeno non solo si può verificare, non so, a 5 metri di messa a fuoco, ma si può verificare magari a 5 metri il fuoco è preciso, ma infinito non è preciso, o viceversa, oppure alla distanza minima di messa a fuoco. Insomma, lei è un bel casino, cioè la verità è che è un bel casino, tant'è che prima la macchina si mandava insieme all'obiettivo in assistenza, no? Tu la mandavi in assistenza, lì si mettevano anche a livello strumentale a calibrare praticamente la messa a fuoco. Sigma, ad esempio, è venuta incontro alle difficoltà, a queste esigenze, mettendo in disposizione la famosa dock station. Praticamente è un dispositivo, cioè praticamente l'innesto della baionetta attaccato alla presa USB che si collega al computer, che grazie al software appunto di Sigma ti permette di calibrare in maniera molto precisa l'obiettivo. E lì già calibrare uno zoom è già più fattibile e più facile. Comunque è un processo abbastanza laborioso ed è onestamente una scorciatura. Ma il problema diventa ancora maggiore perché per esperienza, e chiunque utilizzi una reflex mi dirà che è vero quello che sto dicendo, per esperienza vi dico che anche se tu provi a calibrare, a volte il problema rimane, cioè c'è proprio una sorta in alcuni casi di incompatibilità tra ottica e corpo macchina. Tenete poi conto che mentre con le mirrorless gli aggiornamenti firmware avvengono molto di frequente, con le reflex molto 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 meno, tanto meno quelle con gli obiettivi, che tra l'altro solo alcuni possono essere aggiornati, altri non li puoi neanche aggiornare. Per cui, morale della favola, ci sono dei casi in cui non riesci a risolvere il problema, cioè c'è proprio una sorta di incompatibilità che può essere lato firmware, può essere lato hardware, insomma sistemi autofocus che magari non dialogano perfettamente, motore autofocus con il sistema F, insomma problemi abbastanza fastidiosi che ti portano a far sì che ogni volta che compri un obiettivo per la reflex ti fa un po' il segno della croce, boom, dice, speriamo che funziona, no? che sia tutto a posto, perché altrimenti sono rogne e rotture di balle piuttosto importanti, perché per la mia esperienza almeno diretta vi posso garantire che con molte aziende, non è il caso di Sigma, perché ripeto, Sigma addirittura dà la possibilità della dock station, che io lavoro in questo modo, ma in molti casi mi è capitato che tu gli mandi l'ottica, gli mandi il corpo macchina per fare la taratura, ti torna indietro è praticamente come prima, insomma, ed è una rottura di balle veramente incredibile. Quindi onestamente questa cosa, cioè il problema del front back focus, della precisione della messa a fuoco, è piuttosto fastidiosa ed è un fenomeno tipico delle reflex. Ora, con le mirrorless ci può essere un problema di fuoco non perfetto, cioè come se l'immagine fosse, come dico in inglese, blur, no? Cioè un po' sfocata, non capisci se è un micromosso, se è una sfocatura, è difficile con le mirrorless, ma è rarissimo, se non impossibile, un problema di front o back focus. Quindi il problema della calibrazione è molto 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 raro, cioè la necessità di calibrare sulle mirrorless l'autofocus è molto molto raro, sulle reflex è quasi obbligatorio, cioè io personalmente con tutte le reflex comunque faccio un controllo, una verifica degli obiettivi e una taratura fine, perché ripeto, la messa a fuoco più delle volte è vicina ma non è proprio perfetta. Per non parlare poi del grosso problema con molte reflex è dei punti laterali. Cioè i punti laterali, ora con i mirrorless ci siamo abituati sostanzialmente che tu su tutta la scena inquadrata puoi mettere a fuoco dove ti pare, hai migliaia e migliaia di punti o centinaia di punti, quindi insomma non hai questo tipo di problema. Con le reflex, anche se queste sono tra le più evolute e più recenti del mercato, in realtà ti rendi conto che i punti spesso sono concentrati abbastanza al centro e soprattutto che quelli laterali sono comunque meno sensibili, cioè o meno precisi. Spesso capita che col punto centrale, boh, metti a fuoco, velocissimo, reattivo, fantastico, col punto laterale cominciano le imprecazioni, no? Perché se la luce è un pochino scarsa, se c'è meno contrasto, si vede che fa fatica, perché magari non è a croce, è verticale il punto di messa a fuoco, perché la sensibilità, i famosi meno 3V, meno 4, meno 6V, sono sul punto centrale, non su quello laterale, e quindi i punti laterali sono meno usabili. Allora in quel caso fai punti e poi rinquadri, ok, questo va bene per diaframmi da 2.8 a chiudere, insomma, no? Con diaframmi più piccoli, ma con ampie aperture a 1.4, 1.8, se sei abbastanza vicino può essere un problema effettivamente. Quindi questa cosa, insomma, del sistema autofocus, della precisione in generale, è qualcosa di veramente fastidioso. L'altra cosa che mi piace meno delle reflex rispetto alle mirrorless è un po' il problema, non per tutte ma per molte, per moltissime, il problema un po' del micromosso. Perché? Perché chiaramente se con le mirrorless tu hai semplicemente un otturatore che si apre e si chiude, addirittura con una Z9 per fare un esempio, con la Sigma FPL, FP, insomma non hai nemmeno l'otturatore, quindi di fatto è solamente un otturatore elettronico, quindi non hai parti meccaniche o ce n'hai molte meno, di parte meccanica in movimento durante lo scatto, con le reflex tu hai non solo l'otturatore, ma hai anche lo specchio, il meccanismo dello specchio che si alza e si abbassa. E questo, ragazzi, inevitabilmente può portare, spesso porta, no, che può portare, ma insomma spesso comporta, ad avere problemi di micromosso. Voi direte, ma Damiano, c'è il mirror up, che, cioè vuoi dire, non è un problema? Sì, ok, il mirror up, cioè l'alzamento dello specchio, è utilissimo. Peccato però che quando tu tiri sullo specchio poi non vedi più una fava e se devi rinquadrare, eccetera. Insomma, non tutti i generi, no, si prestano al mirror up. Può andare bene per il paesaggio, ma in altri, per lo still life, per cose di questo tipo, ma in altri campi non si può utilizzare. Quindi comunque devi utilizzare tempi abbastanza veloci, cioè con una reflex già il famoso trentesimo di secondo sei fortemente a rischio micromosso. Con una mirrorless è molto più raro, cioè se io prendo, esagero, l'X100V, che tra l'altro è un otturatore centrale, insomma un X100, la serie X100, praticamente problemi non ne hai minimamente, cioè puoi scattare, se hai la mano un pochino ferma, anche un decimo di secondo, per non parlare del fatto che la maggior parte delle mirrorless ormai hanno sistemi di stabilizzazione sul sensore e fior di sistemi di stabilizzazione, cioè parliamo di mirrorless che ormai stabilizzano a 5, 6, 7, 8 stop di stabilizzazione rispetto al reciproco della focale. Questo vuol dire una libertà di scatto elevatissima, cosa che effettivamente con la reflex non hai. Cioè, sì, voi direte, ma Damiano, la K3 Mark III c'ha la stabilizzazione, non solo la Mark III. È vero, e devo dire che lavora molto bene, non arriva alle mirrorless, ma lavora molto bene. Infatti, un plauso a Pentax, con la K3, con la K1, per fare un esempio, che hanno appunto un sistema di stabilizzazione sul sensore che ti permette di risolvere, di migliorare tantissimo o addirittura azzerare il problema appunto del micromosso dovuto alle componenti meccaniche che si muovono. Ma la stragrande maggioranza delle reflex, ragazzi, non hanno sistemi di stabilizzazione se non sull'ottica, ok? E comunque il rischio del micromosso, insomma, se voi avete fotografato un po' con le reflex, c'è, tanto più che poi una reflex è più pesante, quindi sì, è vero, da una parte ti stabilizzi di più, dall'altro però dopo un pochino ti stanchi, e quando sei stanco tendi a tremare, per cui anche questo può essere un ulteriore fattore negativo. Come ho detto prima, ci sono reflex che hanno sistemi di stabilizzazione e il problema viene fortemente mitigato, oppure reflex che hanno un sistema di diciamo ribaltamento o di ammortizzazione dello specchio e il problema viene fortemente mitigato. Però in tantissime reflex il problema del micromosso è molto sentito, e questo comporta poi che cosa? Che devi alzare gli ISO per avere tempi più veloci, quindi il rapporto segnale-rumore è inferiore e di conseguenza c'è un deterioramento della qualità d'immagine. Quindi questo è un fattore che purtroppo va tenuto presente. Il terzo fattore che nella maggior parte dei casi è presente e non mi piace nelle reflex è l'assenza del display orientabile, come puoi vedere sia sulla K3 Mark III ma anche sulla 1DX, cioè manca il display orientabile, neanche quello a pantografo, come si dice, insomma dal basso verso l'alto. Questa è una scelta fortemente discutibile, devo dire la verità, da parte dei costruttori, perché alla fine ci sono, prendi ad esempio la K1 che ha il sistema, insomma un sistema fantastico, no? di display, ma ci sono insomma tante fotocamere reflex che invece hanno il sistema il display semplicemente orientabile. Per me dovrebbe essere un must. Ora è vero che alcuni dicono, ma in questo modo la fotocamera è più robusta perché ci sono meno parti meccaniche. Ragazzi, è sempre una questione molto discutibile, perché il sistema di Pentax dello specchio, cioè del display, scusate, è veramente super iper robusto, cioè tant'è che la prendi dal display e la smuovi e non fa assolutamente nulla. Quindi è tutto molto relativo. È che i costruttori, che tendono a risparmiare ormai su tutto, compreso sul caricabatterie, lo sapete bene, fanno le cose un po' più cheap, ok? Ma se facessero le cose fatte come si deve, non è il problema di orientare il display, è che sono braccine corte. Questa è la verità, è un sistema più complesso, cioè devono elaborare maggiormente la componentistica e quindi non gli va di farlo. Ma questo secondo me è un grave limite a mio giudizio, perché onestamente io penso che uno degli ambiti in cui la reflex dia veramente tanto è il paesaggio. Perché dico il paesaggio? Perché nel paesaggio spesso tu hai situazioni di chiaroscuro molto forti, cioè hai il cielo che è fortemente illuminato, magari la zona in ombra, la zona della parte del terreno, c'è cioè una zona in ombra, e quella zona lì sostanzialmente col mirino ottico tu riesci a vedere facilmente. Con le mirrorless a volte fai fatica, cioè perché? Perché se esponi chiaramente per non bruciare le altre luci, le ombre sono molto chiuse perché il contrasto è elevato e di conseguenza non riesci, no, avendo l'anteprima esposizione, a capire come comporre. Ti sarà successo, insomma, suppongo, no, con la mirrorless. Quindi cosa fai? Ad esempio nel mio caso sovraespongo, cioè in sostanza espongo per le ombre, fatta la composizione ritorno a esporre correttamente in modo da non bruciare le altre luci, eccetera, eccetera. E con le reflex questo non c'è, quindi nel paesaggio il mirino ottico è una figata perché tu puoi comporre veramente bene. Tra l'altro il paesaggio spesso si lavora anche con luci particolari, di taglia, controluce e così via, e lì vedi veramente bene rispetto al mirino elettronico che a volte dà problemi di visualizzazione. Però cosa succede? Che nel paesaggio, soprattutto con le ottiche grandangolari, tante volte tendi a essere un po' basso, no? Cioè a fotografare dal basso. E quindi cosa vuol dire? Che guardare nel mirino ottico è piuttosto scomodo. Ora, è vero, ci sono i mirini angolari in alcune reflex, è vero che ti puoi sedere, ti puoi sdraiare, se è sempre fatto, ok, però non potete negare che il mirino, il display orientabile è oggettivamente molto molto comodo e ti dà una libertà maggiore nell'inquadrare sia dall'alto che dal basso, quindi questo è un aspetto veramente positivo delle fotocamere, soprattutto mirrorless, ma anche alcune reflex che hanno questo tipo di soluzione. Per cui è un peccato che la maggior parte delle reflex non abbia un sistema, un display orientabile, perché secondo me, ripeto, è ormai un elemento un po' come la stabilizzazione, un elemento quasi obbligatorio, non è indispensabile, si è sempre fotografati e sapete che ho un approccio piuttosto puro, tra virgolette, insomma piuttosto tradizionale, ecco, pure un termine forse troppo forte, ma riconosco che alcune tecnologie, alcune caratteristiche sono oggettivamente comode, per cui insomma oggi è possibile implementarle, peccato che non l'abbiano implementate anche sui modelli più recenti, cioè ad esempio la 1DX Mark III è una fotocamera che per me rasenta la perfezione, ma non è perfetta perché? Perché il display non è orientabile, perché non è stabilizzata. Se avessero fatto questi due elementi, se avessero messo il display orientabile come l'R3, avessero inserito la stabilizzazione, praticamente questa poteva essere considerata la reflex perfetta per chi non è fanatico dei super megapixel. Quindi questi sono gli elementi che ti devo dire la verità, che vi devo dire la verità, mi piacciono meno delle reflex e che tante volte mi portano poi a tornare, insomma, a lasciare a casa la reflex piuttosto a favore della mirrorless. Qualcuno potrà dire il peso, però il peso è molto soggettivo, nel senso che sì, è vero, nella passeggiata di tutti i giorni può essere qualcosa di fortemente demotivante, no? Il prendere una reflex perché pesa, perché è ingombrante, eccetera, poi dipende dalle ottiche. Ma in altri casi, sinceramente, invece l'ergonomia, come quella di una DX, insomma, che è stratosferica, il battery grip, la possibilità, insomma, di bilanciarsi nel momento dello scatto, può essere invece un vantaggio. Quindi sono pro e contro per quanto riguarda il peso. Mentre gli altri elementi che vi ho detto, per me, sono elementi effettivamente demotivanti per quanto riguarda l'utilizzo delle reflex. Voglio sapere cosa ne pensi tu, cioè tra una reflex e una mirrorless, che cosa ti piace meno dell'utilizzare una reflex rispetto a una mirrorless, se c'è qualcosa effettivamente, oppure perché poi alla fine sei andato a finire su una mirrorless, se hai scelto una mirrorless, oppure perché sei rimasto con una reflex e sei rimasto una reflex. Insomma, sono curioso di sapere cosa ne pensi. Iscriviti al canale, spunta la campanellina, vai a dare un'occhiata al nuovo corso e grazie ancora invece a tutti coloro che si sono già iscritti al corso Esposizione Digitale Fine Art. Ragazzi, ci vediamo alla prossima riflessione.